allora sfumiamo questo ambaradan per arrivare in un altro bel casino, cioè quello che è successo in Turchia. Abbiamo lasciato Murat, ma credo un mesetto fa, sì, poco più, quasi convinti che ormai cose andavano così, Erdogan avrebbe vinto a mani basse. Murat aveva avuto un dubbio, ma magari forse non è poi così vero. Erdogan proprio poco prima aveva iniziato tutta una serie di tentativi di riallacciare i contatti con i vecchi nemici, a partire da Bashar al-Assad, ma probabilmente era anche perché così voleva avere più mani libere per risolvere alcune situazioni, per la prima quella economica e dell'occupazione. E poi è capitato una cosa devastante, un terremoto terribile che ha mostrato che stato era il sistema Turchia, quel sistema Turchia che Erdogan aveva costruito su un terremoto precedente. Infatti ce l'ha portato quello del 99, speriamo che ce lo porti via quello del 2023. Una delle ultime cose che è stata fatta, Çavuşoğlu, che addirittura porta la mano a un armeno, ringraziandolo. Cosa sta succedendo?
Buonasera a tutte e a tutti.
Ciao. Ciao.
Sì, questo forse all'interno di questa situazione catastrofica è triste, ma contemporaneamente anche imbarazzante. Forse all'interno di questo quadro la parte più umana, la parte più positiva, la parte più, diciamo, istruttiva è quell'episodio, ovvero l'armeno, sempre definito come una minaccia, un traditore della pace, come un terrorista, insieme all'israeliano ebreo e insieme al greco e il cipriota. Esatto, sono stati due paesi che hanno dato una mano alla Turchia in questi giorni, hanno salvato le persone, hanno tirato fuori le persone rimaste sotto le macerie. Questa è assolutamente è una parte più positiva di tutto quello che è successo. E dall'altra parte ovviamente abbiamo assistito a una situazione catastrofica, stiamo contando quasi 40.000 morti ad oggi, prima erano 10, adesso 11 città, forse diventeranno 12 nello stato d'emergenza, misure straordinarie, zone distrutte, devastate. Non sono soltanto edifici che crollano, non sono soltanto le persone che muoiono, ma energia economica, l'ecosistema di un'area vasta dove vivevano 10 milioni di persone sono elementi colpiti, e quindi si prevede una ripresa che potrebbe durare 10-15 anni, quindi un danno terribile ovviamente, oltre amministratori locali e cittadini semplici, sono complici ovviamente di alti esponenti del governo, che hanno sempre fatto realizzato dei condoni, hanno chiuso sempre un occhio per le costruzioni precarie, e questi condoni li hanno utilizzati durante le campagne elettorali e per arricchire le tasche di alcuni imprenditori, alcuni amministratori locali, e per creare una crescita, una cultura di crescita non sostenibile, una cultura di sviluppo mescolato col benessere finto. E queste sono le conseguenze, insomma, le riflessioni politiche sono tante, stanno succedendo anche tante altre cose negative oltre al terremoto. Lo Stato si presenta sempre in una maniera, certo, adesso molto arrogante, molto violenta, molto prepotente, e si rende conto che deve fare tutto il possibile per coprire la macchia e la vergogna, e di conseguenza un regime che appunto porta le politiche di guerra in giro e si comporta in questa maniera. Adesso la censura fino alla dichiarazione dello stato d'emergenza, e ci sono numerosi episodi che capitano ogni giorno che ci fanno capire che Ankara non vuole assolutamente perdere anche questa partita, quindi sta facendo ulteriori danni ogni giorno, insomma.
Sì, ma con il cinismo che lo rappresenta bene, tutta la cricca di Erdogan stanno cercando dei capri espiatori, quando è palese che sia dal punto di vista delle strutture sia dal punto di vista dell'intervento, perché non c'era la preparazione, in quanto si erano rubati anche quella. Sta cercando di spostare tutto su dei capri espiatori che sono ancora più feroci, tipo i migranti siriani e afghani, che a loro volta cercano magari di rientrare in Siria per seppellire i loro morti, e quindi c'è tutta una serie di itinerari, percorsi che si stanno facendo fisicamente e contemporaneamente dei tentativi di buttare addosso a queste componenti della società turca la colpa, il modo per arrivare alle elezioni. Ecco. E queste elezioni si faranno?
Poi anche Senza Vergogna, che ha millantato promesse di ricostruzione entro un anno, che chiaramente sono assolutamente improbabili.
Quelle promesse ovviamente ha a che fare con l'idea di posticipare le elezioni, certo. Perché se uno chiede un anno vuol dire che pensa di restare al potere, ma il 14 maggio dovrebbero svolgersi le elezioni. Quindi qua c'è un grande punto interrogativo. La Costituzione è molto chiara, credo che sia l'articolo 46 che dice che solo nel momento di una guerra a livello nazionale le elezioni anticipate possono essere posticipate, e non è il Presidente della Repubblica ad avere il diritto di fare una cosa del genere se non c'è la guerra, se c'è la guerra addirittura ci vuole il voto del Parlamento. E qua vedremo, secondo me nelle settimane in arrivo vedremo delle novità molto imbarazzanti. Però vorrei lasciare una nota molto chiara, che sia molto chiara. Ormai sono 20 anni che questo regime si pulisce il culo con la Costituzione.
Certo.
Quindi non è un elemento...
Può fare di tutto, in realtà.
Ci siamo lasciati un mese fa che parlavamo del fatto che cercava addirittura di anticiparle rispetto a maggio, perché riteneva di essere in vantaggio.
A proposito di capo espiatori, invece ci sono 3 capo espiatori in questo momento in Turchia. Prima di tutto gli
giornalisti
edili. Gli imprenditori edili, quelli che hanno costruito, li stanno arrestando uno dopo l'altro, come se fossero veramente gli unici responsabili di questo disastro. Sì, sono responsabili, ma non sono gli unici responsabili, perché a loro sono stati forniti strumenti, condoni e incentivi. Questo uno. E come esattamente come succede in Italia con i casi di razzismo, no? Il teppista viene subito identificato, arrestato, ma in realtà è la cultura di razzista che viene incentivata con le mani dell'istituzione e la vera responsabile. Il secondo punto ovviamente il diretto, capo ispettore diretto, coloro che facendo delle azioni di beneficenza, lavorando bene in questi giorni, fanno vedere che il re è nudo, fanno capire che la mezzoluna rossa è fallita, fanno capire che la protezione civile è fallita. C'è la città di Adıyaman, che sono passati oggi, cos'è, il 16, 10 giorni, la città di Adıyaman è priva di tende ancora. La città di Adıyaman, se non mi ricordo male, dovrebbe fare 300.000 abitanti, per non parlare di Antiochia, oppure di tutta la città di Hatay, che hanno ricevuto le tende dopo 5 giorni. Questo vuol dire che la protezione civile è stata totalmente dendata, derubata, distrutta, e invece ci sono delle associazioni non governative che cercano di raccogliere soldi in modo trasparente, comprano le tende, i generatori, intervengono, eccetera, e c'è una crociata mediatica e politica nei confronti di queste realtà, e sono state accusate di truffa, di comportamento che fa vedere lo stato debole. Quindi capo ispettore numero 2 è questo. Capo ispettore numero 3 invece non ha il coraggio di dirlo direttamente al regime, indirettamente ovviamente il rifugiato. I rifugiati fino a qualche giorno fa in Turchia avevano il diritto, avevano l'obbligo di mantenere la residenza nella città in cui si erano registrati, e non potevano uscire fuori. Proprio hanno creato questo regolamento, credo 2 anni fa. Adesso per 3 mesi, e dato che nelle zone colpite dal terremoto vivevano più di 2 milioni di rifugiati, soprattutto siriani, ma non solo, anche afghani, e hanno perso la casa, il lavoro, qualsiasi cosa, anche i cari, e possono avere la necessità di lasciare la zona, devono andare via. Adesso hanno diritto di lasciare la zona, cambiare la città, cambiare la residenza, andare a abitare o altrove, solo per 3 mesi. Quindi ancora un'altra volta sono penalizzati, ancora un'altra volta trattati come se fossero loro il problema. E mentre fanno questo, anche se le compagnie aeree offrono dei viaggi gratuiti, i siriani, i rifugiati in generale, non possono usufruire di questo. Quindi devono pagare per il viaggio se hanno soldi, ovviamente. Se sono poveri, se non hanno soldi, devono rimanere in quelle città che sono ridotte a macerie. Oppure l'opzione numero tre, quale sarebbe? Tornare in Siria, che è in quelle condizioni, pensate.
Che ancora peggio.
Però, per qualcuno purtroppo sarà un'opzione valida, purtroppo, che è una vergogna di tutta la terra, non soltanto della Turchia e della Siria, che in questa condizione alcune persone dovranno partire dalla Turchia, dalla città di Antepkilis, dove vivevano già in condizioni precarie, ridotte queste città, dovrebbero partire e andare in Siria magari, in quelle zone non colpite soltanto dalla guerra in questi ultimi 11 anni, ma anche da questo terremoto ultimamente. Quindi questa è, però se andiamo, ci spingiamo un po' di più con le riflessioni politiche, potremmo pensare, mettendoci nei panni del regime, che questo potrebbe essere definito il dono del Signore. Così i siriani se ne andranno con la loro spontanea volontà.
E questo potrebbe essere utile in campagna elettorale per dire abbiamo risolto anche...
Non so se avranno la faccia di dirlo, però potrebbero approfittare dell'occasione molto, anche perché come stanno costruendo la parte legislativa, la parte dei regolamenti eccetera, appunto come ho detto prima, ai siriani restano poche scelte.
Ce l'hanno la faccia di pacciare questa...
Sì, anche perché prima del terremoto usava il tema dei rifugiati siriani in funzione elettorale.
Sì.
E quindi adesso ha cambiato proprio atteggiamento.
Sì. E Erdogan non ha sempre seguito la linea di noi accogliamo i nostri fratelli musulmani, siriani, questa la loro casa, abbiamo vissuto per secoli insieme sotto lo stesso tetto dell'impero ottomano, ci mancherebbe altro eccetera. Ovviamente questa ha un fortissimo collegamento col fatto, cioè con l'accordo che è stato firmato con l'Unione Europea, perché altrimenti l'accordo sarebbe saltato, no?
Certo.
E le opposizioni, alcune estremamente di destra, mentre avevano tranquillamente iniziato a costruire una linea politica dicendo tutti a casa, basta, quando vinciamo le elezioni li mandiamo a casa, Erdogan ha sempre detto il contrario. Al massimo, nell'ultimo mese aveva iniziato a dire gradualmente, in una maniera dignitosa, accompagneremo i nostri fratelli siriani verso le loro case, no? Verso la loro patria. Però aveva sempre mantenuto la linea. Ma in queste condizioni, ok, casa distrutta, lavoro perso, tanto non avevano permesso di lavoro, su 4 milioni di siriani, ma appena 60.000 hanno avuto permesso di lavoro in tutti questi anni. Tutti lavoravano senza contratto. Quindi adesso cosa succederà? Molto probabilmente qualcuno andrà via, andrà o proverà a recarsi verso il confine greco-bulgaro, o nelle acque dell'Egeo, oppure ritornerà in Siria. Per quello dico capo espiatorio indirettamente il rifugiato adesso in Turchia.
Senti, adesso Erdogan se la sta prendendo contro gli imprenditori edili, ma in realtà se la sta prendendo contro la sua base sociale. Cioè, nel senso che poi il collante che ha tenuto insieme il blocco sociale che ha sostenuto Erdogan proveniva proprio da quegli affaristi imprenditoriali che si erano arricchiti durante il periodo delle vacche grasse, quando gli investimenti esteri arrivavano in Turchia e c'era il denaro a buon mercato, anche con tutti quei progetti faraonici di Erdogan,
i ponti,
i sottopassaggi, le robe varie e nonché le costruzioni. Pensando poi di emulare probabilmente come voleva fare, perché sarà il centenario che Atatürk che prese il potere nell'ottobre di 100 anni fa.
Ma in realtà sta colpendo i piccoli, saranno piccoli piccolissimi, un po' per parte d'immagine dello Stato che colpisce colpisce i colpevoli. In effetti il ministro della giustizia oggi ha detto sono stati arrestati 450 persone responsabili delle costruzioni precarie, no? Nessun sindaco, nessun consigliere, nessun assessore è stato arrestato oppure si è dimesso. Il ministro dell'infrastruttura, questo e quello precedente, oppure quelli precedenti, nessuno. Allora, come vi ricordate, Berlusconi andava in giro, faceva la lista dei mafiosi che aveva messo in carcere il suo governo, dicendo che questo era il record della Repubblica, no? E certo, i piccoli, è facile arrestarli e sbatterli dentro. Il problema è il coraggio, il lavoro grosso sta nell'arrestare i grandi, no? Combattere contro la mafia, ma colpendo i pezzi grossi. I pezzi grossi sappiamo bene che non hanno la Luparo ormai in mano, ma sono nei consigli comunali, sono nella regione della Lombardia, sono nel governo, no? E questo non lo farà molto probabilmente Erdogan, non lo farà. Colpirà alcuni suoi benefattori, e alcuni suoi, diciamo, sudditi, alcuni suoi colleghi, compagni piccoli, per salvarsi il culo, molto banalmente. I grandi non subiranno mai il colpo, perché sono loro che mantengono Erdogan e il suo progetto in piedi.
Ci sarà un problema, oppure non è considerato un problema di emigrazione di turchi che non hanno più la casa, che non hanno più il territorio devastato, e che si riverseranno probabilmente in Europa, all'opposto.
Molto probabilmente verso le grandi città, subito. Istanbul, Ankara, penso che avranno subito un aumento pazzesco degli affitti, e poi partirà ovviamente una nuova andata di sfruttamento lavorativo, perché, come succede sempre nelle grandi città, chi ha bisogno è subito.
Si accontenta.
Esatto, davanti alle scuole subito, e i datori di lavoro se ne approfittano, oppure altri meccanismi non ufficiali come caporali, eccetera. E chi riuscirà a superare confine, chi avrà 4 soldi in tasca, chi sarà in buona salute, ovviamente arriverà qua, arriverà a Torino, arriverà a Milano, Trieste, arriverà a Berlino, Zurigo, Parigi, certamente. Era già in atto una partenza in questi ultimi anni molto notevole per via della crisi economica.
Ce ne erano più gli intellettuali, anzi quelli contenuti nel tuo libro.
Oltre a quello, io, dopo che ho concluso il libro, è partita una nuova ondata di immigrazione forzata, soprattutto per motivi economici. E a Torino c'è un aumento pazzesco dei minori non accompagnati provenienti dalla Turchia, numeri senza precedenti. E per non parlare di queste 35.000 persone identificate nel confine messicano negli Stati Uniti d'America, sul sito del Ministero degli Esteri statunitense è stata pubblicata questa data qualche mese fa. Ogni anno erano 4, 5, al massimo 6.000 cittadini turchi che finivano al confine messicano, cercavano di superarlo per entrare in America. L'anno scorso 35.000. E questi vanno in America, provano ad andare in Canada, e per non parlare di tutte altre parti. Normale, prevedibile, e assolutamente accadrà che questo numero crescerà di più. Arriveranno, perché, come dicevo all'inizio, sono state distrutte palazzi, sono state ridotte a macerie i negozi, le fabbriche, eccetera. Sono morte le persone, ma sono morte le vite. Per alcune persone il futuro è stato distrutto. E ripartire da capo, soprattutto con un regime così incapace a gestire il suo paese, che ha una cultura e un progetto economico totalmente fallimentare da 20 anni, e con questa crisi economica, assolutamente ripartire sarà difficilissimo.
A cui si aggiungono i miliardi dei danni provocati dal terremoto, che non si sa dove.
Assolutamente, c'è un buco enorme adesso. E molto probabilmente inizieranno a darsi da fare, ricostruiranno, cambieranno le leggi, tutto un po' di trucco, un po' di spettacolo, cercheranno di muovere l'economia locale sempre con la cementificazione. Però è molto difficile che riusciranno a tappare il buco se non cambiano la loro cultura economica. La loro cultura economica da 20 anni è dimostrata che è una cultura, un progetto totalmente fallimentare, non sostenibile e destinato a autodistruggere.
Un altro aspetto esterno alla Turchia: Erdogan prima del terremoto stava cercando di organizzare, assieme ai suoi amichetti autocrati tipo Assad, Bashar al-Assad, con cui aveva ricominciato a intessere delle relazioni, Putin e l'Iran, di spartirsi il territorio che adesso è stato ulteriormente devastato. Adesso è in posizione di difficoltà, mentre prima poteva agire alla pari con questi qua. Secondo te, spesso hai delle intuizioni in questo senso, come potrebbe svilupparsi adesso quel progetto di spartizione, ad esempio, del nord della Siria, che adesso è oltretutto pieno di macerie? Quindi come all'interno chiunque vincerà le elezioni si troverà in una situazione mostruosa da gestire, sia dal punto di vista economico che di ricostruzione e anche di ritessuto sociale. In questo caso come riesce a giocare in politica estera? Per esempio, ha fatto la voce grossa su Svezia e Finlandia. Adesso, se fossero un pochino furbi quelli della NATO, potrebbero, Stoltenberg fosse meno stolto, potrebbe dirgli mo adesso firmi e non rompi i coglioni, perché te lo imponiamo noi, se no non ricevi neanche più un picco per la ricostruzione.
Intanto, questi quattro paesi che hai citato, Russia, Siria, Iran, Turchia, per via della guerra, per via della povertà, crisi economica e per via anche della cattiva gestione delle relazioni internazionali, sono in una condizione di grande ricattabilità, ok? Sono ricattabili, certo. Sono fragili, la Russia è intrappolata in questa guerra senza conclusione, la Siria è uguale, l'Iran deve fare conti con la crisi economica in corso da una vita e con la rivolta. La Turchia, e raccontiamo sempre, ha un sacco di problemi che si accumulano e crescono sempre di più. Sono ricattabili, tuttavia sono quattro paesi che uno più, uno meno dell'altro, hanno delle carte vincenti nelle loro mani per ricattare i loro alleati. È vero che la Turchia adesso è diventata più ricattabile soprattutto per l'adesione della Svezia e della Finlandia nella NATO, ma comunque la NATO sa che ci vuole la sua firma. Quindi qua io temo, ma sono quasi convinto, che si rimanifesterà con un altro trucco, con un altro colore, con un'altra sfumatura, con un altro profilo, l'ennesima volta la stessa cultura dello sfruttamento reciproco, della collaborazione, non cooperazione, degli accordi che si basano sul reciproco ricatto, no? Perché la guerra in Siria è la dimostrazione eccellente del fatto che il mondo non ha voluto cooperare per risolvere quel problema, ma ha voluto, gli attori coinvolti sul territorio hanno voluto collaborare tra di loro, occasionalmente, soprattutto a livello di vertici, no? I leader che decidono sempre in questi progetti di collaborazione, e così non hanno voluto assolutamente risolvere la guerra in Siria. Come non mi sembra che ci sia la tendenza, volontà di risolvere la guerra in Ucraina, oppure il fatto che da 20 anni in Turchia ci sia un dittatore al potere. Nessuno ha voluto veramente risolvere questo problema, che è un problema di 85 milioni di persone. Allora io temo che con un altro, appunto, colore, sfumatura, trucco, si attiverà di nuovo questo meccanismo di reciproco sfruttamento, reciproco ricatto, e si rifaranno gli accordi, si rifaranno i capitolati, si rifaranno le frasi, e di nuovo si cercherà di continuare a tenere in vita, in uno stato da coma praticamente, in uno stato vegetale, in vita questa situazione, che in realtà è una situazione già morta. Non abbiamo voglia di
la spartizione della ricostruzione di Aleppo e Idlib, diciamo.
Esatto. Scusate, quando è scoppiata la guerra in Iraq non è stata la stessa cosa?
Sì, certo.
No? Hanno voluto andare, la Turchia cosa ha fatto in Iraq? Ha voluto immediatamente firmare gli accordi per l'acquisto del petrolio e ricostruire il Parlamento, i tubi di qua, di là, eccetera, farsi soldi. Nessuno si è fatto problemi del fatto che l'Iraq non avesse una cultura democratica, non avesse uno Stato affidabile, che nessuno si è fatto problemi che in Iraq fosse dominante la corruzione, no? Nessuno, tutti hanno provato a mangiare a modo loro delle fettine di questa grande torta, no? Dall'Occidente fino all'Oriente.
Tra l'altro, di oggi la notizia che la ricostruzione dell'Ucraina è stata data in appalto a BlackRock per 750 miliardi.
Quindi,
questi già pensano agli affari dopo la guerra, se mai finirà.
Assolutamente, non mi stupisco affatto, assolutamente. La stessa cosa molto probabilmente succederà anche in Libia, assolutamente.
Non so se puoi fare un altro intervento.
No, mi sa che abbiamo toccato tutti i punti.
Sì. E allora Murat, grazie ancora insomma, per il tuo intervento, a risentirci.
Ti lasciamo la tua ricerca di aiuti che so che stai facendo.
Un'operata di beneficenza per la raccolta di soldi per un'associazione di Bologna che opera da una vita sul territorio turco con i rifugiati siriani, è una zona assolutamente molto difficile, un lavoro molto duro che portano avanti. E questo terremoto ovviamente ha reso molto più difficile la loro vita, come tante altre associazioni non governative che lavorano sul territorio turco e siriano da una vita.
Grazie.
Grazie. Ciao Murat.
Buona serata.
Ciao.